questione di tipo teologico-culturale, no? Certo. Sul grazie a Enrico e riprendiamo.
Allora, stavamo cominciando la sezione del pane di Marco, quella che va dal capitolo 6, versetto 30 al capitolo 8, versetto 26. Avevamo già riflettuto sui primi versetti che ci parlano del ritorno dei discepoli e siamo arrivati al versetto 33, al racconto della prima moltiplicazione dei pani. Se qualcuno lo legge, poi faremo qualche riflessione su questo brano, dal versetto 33, capitolo 6, al versetto 44.
Io non ho capito niente.
Comunque... Capitolo 6, versetti 33, 44.
Va bene. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi. Congedali perciò, in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare noi a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertati si riferirono: 5 pani e 2 pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via 12 ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini.
Brano molto noto, brano molto conosciuto, brano però da approfondire da tanti punti di vista, perché ha tali e tanti riferimenti alle scritture e al resto del Nuovo Testamento che davvero va approfondito. Allora, innanzitutto partono su questa barca. Abbiamo già detto altre volte che in Marco la barca è simbolo della Chiesa, quindi è tutta la Chiesa che si muove con Gesù. E di fronte a questa Chiesa che si muove con Gesù c'è la folla che si muove con una velocità impressionante. I discepoli con Gesù attraversano il lago in barca, la folla invece che corre e fa tutto il giro del lago arriva prima ancora della barca. Allora, che cosa vuol dire questa velocità della folla? È la fretta di chi corre verso il banchetto escatologico, imbandito dalla sapienza, di chi ha fame e sete della parola di Dio. C'è tutta una serie di riferimenti veterotestamentari e soprattutto intertestamentari che parlano di questa sete e fame della parola di Dio che spinge l'uomo a correre, questo querere Deum, come si dice nel Salmo, no? Cioè come la cerva anela ai corsi delle acque, così l'anima mia anela te, o Signore. Questa ricerca di Dio, questa passione di Dio, questa ansia di Dio. Questo è un tema molto importante anche nell'Antico Testamento. Ci sono certi profeti come Amos in cui si dice: verrà il giorno in cui tutti avranno fame e sete della parola di Dio, ma non troveranno soddisfazione alla loro fame e alla loro sete. Ecco, quest'ansia dell'uomo di trovare la parola è tale che c'è questa velocizzazione, questa corsa folle di tutte queste genti che, facendo la circumnavigazione del lago, arrivano addirittura prima rispetto a quelli che sono andati per via di acqua. Ecco, per Luca e Giovanni il miracolo avviene sulla riva orientale, a Bezzaida. Per Marco invece arriva sulla riva occidentale, no? Perché diciamo questo? Perché al versetto 45 Gesù manderà i suoi a Bezzaida sull'altra riva, quindi vuol dire che ritorneranno ancora dall'altra parte. Qui siamo appunto sul lato occidentale del lago di Genezaret. Gesù vide molta folla e si commosse. Siamo qui di fronte a uno dei temi che diventeranno caldi nell'anno della misericordia indetto testé da Papa Francesco, cioè quello di un Dio che si commuove, di un Dio misericordioso. Misericordioso vuol dire, la parola misericordia è una parola che unisce due prefissi, uno misereor e l'altro cordis, cioè cuore che ha per i miseri, cuore rivolto verso i poveri, cuore rivolto verso gli ultimi, cuore che ha pietà verso le persone più deboli. La misericordia è una caratteristica di Dio, è una caratteristica del suo amore, è una sfaccettatura del suo amore. È quella sfaccettatura che comprende soprattutto la tenerezza, l'inchinarsi verso gli ultimi, il compatirli, il compiangerli. Qui Gesù si commosse. Molte volte Gesù nel Vangelo si commuove. Il verbo è sempre splanchizomai, cioè ricorda gli organi splanchici, le viscere. È una commozione viscerale, è una commozione uterina, è un Gesù molto uterino, quindi materno, gli si commuovono le viscere. Noi sappiamo che Gesù, abbiamo visto questo verbo alcune volte nel Vangelo di Marco, il padrone che si commuove per il servo che lo supplica, il padre della parabola del figlio modello, per esempio in Luca, che si commuove per il ritorno del figlio, il buon samaritano che si commuove per la vittima dei briganti. Qui Gesù in Marco si commuove alla vista dei due ciechi, si commuove di fronte al figlio della vedova di Naim che è morto, si commuove di fronte al leproso. Ecco, il nostro Dio non è il motore immobile di aristotelica memoria, il nostro è un Dio che soffre, è un Dio che piange, è un Dio che si commuove. Ecco perché il Dio dei cristiani è molto diverso dal Dio dei filosofi. Il Dio dei filosofi è un'entità asettica, infinita, superiore. Il Dio dei cristiani è un Dio che davvero si commuove, ecco, splanchizomai. Dietro il verbo splanchizomai ci sta il remain ebraico, che vuol dire le viscere. È come dire che gli si toccano le budella, gli viene una colica dalla sofferenza, per vedere le sofferenze degli uomini. È il Dio veramente amore, è il Dio che partecipa alla sofferenza degli uomini e scarica su di sé questa sofferenza degli uomini. Ecco il grande mistero della croce che ci presenta il Vangelo di Marco. Questo è un tema molto importante. Io credo che riflettere sulla misericordia di Dio sia davvero dare una botta definitiva al tema di un Dio giudice, di un Dio freddo, di un Dio che premia, di un Dio che castiga, no? Che punisce, eccetera. Cioè abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione scritturistica di Dio. Noi spesso pensiamo Dio ancora con le categorie del catechismo antico, l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, e non invece con le caratteristiche bibliche di un Dio padre, di un Dio madre, di un Dio che si commuove. Ecco, questo è importantissimo, per esempio sul tema del dolore. Io quotidianamente ricevo mail di persone, di amici, i quali mi tirano sempre fuori: ah, ma se Dio fosse buono, ah, allora perché il male, perché l'Isis, perché Auschwitz, perché? Perché noi abbiamo l'idea di un Dio giusto che deve punire e deve premiare.
Un Dio sulla nostra misura.
Sulla nostra misura, certo. Ma non è il Dio delle scritture. Il Dio delle scritture è un Dio che non solo non ti manda il male, che non solo non ti manda la sofferenza, ma che di fronte all'uomo che soffre si commuove, piange. Quindi siamo lontanissimi. Se noi avessimo questa percezione abituale, no? Che Dio non è colui che mi ha mandato il cancro, che mi ha mandato l'ictus, che mi ha mandato l'accidente, ma è colui che quando io l'ictus, quando io il cancro, quando io i miei accidenti, si commuove, piange, partecipa, soffre, sta male per me. Ecco, allora davvero sarebbe un Dio amico, sarebbe un Dio vicino, sarebbe un Dio alleato. Non ci sarebbe più questo scandalo della sofferenza che ti fa dire: ah, ma allora Dio non c'è perché c'è la sofferenza. La sofferenza fa parte del nostro essere creature, del nostro essere limitati, del nostro essere non Dio, fa parte della nostra biologia. poiché non siamo perfetti, abbiamo noi le imperfezioni, e tra le imperfezioni c'è il soffrire, c'è il morire. Ecco, il nostro Dio però di fronte a questo piange, soffre, si commuove, ed ecco il grande mistero, manda suo figlio Gesù Cristo, che prende su di sé, sulla croce, le sofferenze, i patimenti, le malattie, la morte di tutti gli uomini, per distruggerla nella sua resurrezione. E se noi recuperiamo il senso di Dio come misericordioso, cioè un Dio che ha un cuore per i poveri, per i deboli, per gli emarginati, per gli esclusi, sicuramente amiamo di più il Signore.
Credo
se
che questo sia
l'intento principale.
Io credo, focus.
Credo che sia l'intento principale, non sono ancora usciti i documenti ufficiali di indizione di questo anno santo, però ha due risvolti. Infatti io sto già preparando anche dei percorsi biblici sul tema della misericordia, perché qualche parrocchia mi ha già chiesto se mi metto in porto avanti col lavoro, anche perché qualche parrocchia mi ha già chiesto per l'anno venturo di fare queste cose qua, e allora vorremmo già vedere che materiale abbiamo, eccetera. Sicuramente ci saranno due grandi tematiche, cioè un Dio che è misericordia, quindi grandi temi, misericordia voglio e non sacrificio, l'abolizione della teologia sacrificale che va finalmente cassata per sempre e sostituita invece da un Dio che non vuole punire nel figlio, nel questo terribile parricidio, il peccato del mondo, ma un Dio che invece è lui che si sacrifica, è lui che si dona, è il Dio davvero della misericordia, ecco, un Dio che salva tutti gli empi, ecco, questa misericordia di Dio che non è per i giusti ma che è per i peccatori. Quando eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi, a Romani 6, e poi questo, vi sto già facendo l'elenco delle cose, delle conferenze che vorrei fare l'anno prossimo su questo cammino di misericordia. Queste due le riservo a me, che ho approfondito da tanto tempo questa tematica tra la giustizia e la misericordia e l'abolizione della teologia sacrificale. Poi vorrei, ne ho parlato con Enrico mi farebbe la misericordia nella sapienza di Israele, quindi tutto il discorso già rabbinico, no? Del Dio di misericordia, partendo proprio da tutte le letture rabbiniche, eccetera, eccetera, e poi perdono e peccato nella Bibbia, anche questo lo riserverei ad Enrico. Invece all'altro mio collaboratore Marco Chiolerio farei fare le due cose del Nuovo Testamento, cioè Gesù il misericordioso, la misericordia del Padre, quindi Gesù come misericordia, quindi i suoi atteggiamenti di misericordia, il suo commuoversi, il suo piangere, il suo perdonare l'adultera, ecco, tutti gli atteggiamenti di misericordia, e poi invece siate misericordiosi come misericordioso il Padre che è nei cieli, la beatitudine della misericordia, e qui il secondo aspetto, il comando della misericordia, cioè essere noi misericordiosi come il Padre, avere un cuore per i miseri e per gli ultimi. E io invece poi avrei finito con altre due conferenze, uno di generazione in generazione si estende la sua misericordia, cioè Maria, madre di misericordia, no? Il tema della misericordia in Maria, che è un tema trattato poco, ma secondo me fa una bella esegesi del Magnificat.
No, lascia.
Si vede, ce ne sono. Una bella esegesi del Magnificat ci porta a vedere bene questa teologia della misericordia in Maria, e alla fine concludevo con il Giubileo secondo la Bibbia. Sono 9 incontri che ho già un po' pensato, modulari, certe parrocchie ne vogliono 4, ne facciamo 4, 5, avevo 5. C'è un cammino biblico sul tema della misericordia. Sì, più o meno i temi ci sono, poi bisogna lavorarci su. Ma i temi sarebbero questi. Perché? Perché è una cosa veramente importante, perché ci fa cambiare l'idea di Dio. Noi non abbiamo l'idea di un Dio misericordioso, cioè nella mentalità della gente Dio è il grande burattinaio a cui si ascrivono le felicità e si ascrivono tutte le nefandezze, felicità poche perché poi ci si dimentica di lui in quei momenti lì, ma se capita qualche cosa perché Dio lo permette, allora Dio non c'è. Allora questo non è il Dio dei cristiani, allora bisogna davvero recuperare questo volto di Dio. Qui Gesù ha compassione, viene detto, perché erano come pecore senza pastore. Ecco, voi sapete che in tutto l'Antico Testamento, Geremia, Salmo 23, eccetera, il pastore di Israele è Dio stesso. Qui Gesù è il buon pastore, che viene per la pace del suo popolo. È il Messia pastore, è il buon pastore che dà la vita per le sue pecore, Giovanni 10. È il pastore sollecito anche per le pecore che non sono del suo vile. È il pastore che andrà a ricercare la pecorella smarrita. Ecco, qui Dio esprime la sua misericordiosa pastoralità con il dono prima della parola e poi del cibo. Questo tema della pastoralità è un tema importantissimo. È Dio il pastore di Israele. Dio affida il suo popolo però a dei pastori umani che dovranno in qualche misura portare avanti la sua opera. Questi pastori si manifestano spesso come dei mercenari, delle persone che sfruttano il suo popolo, che sfruttano Israele, e allora ecco la promessa dell'invio di questo pastore messianico, del pastore kalos, come si dice in Giovanni, che non vuol dire buono, ma vuol dire bello, cioè il pastore ideale, il pastore perfetto, no? Il quale pastore perfetto pascerà le gregge di Dio e con misericordia, stando attento alla pecora che zoppica, prendendo sulle spalle la pecora malata, secondo l'attesa dei profeti. Per capire questo racconto della prima moltiplicazione dei pani, Gesù fa prima una specie di catechesi, cioè Gesù prima parla, dice delle cose. Tutti i quattro evangelisti dedicano una parte rilevante dei loro Vangeli a questo discorso sul tema del pane. Perché questo? Perché sicuramente fin dall'inizio dell'esperienza cristiana l'Eucaristia acquista un posto particolarissimo. Eucaristia come memoriale di Cristo morto e risorto, cioè come esperienza di misericordia, di amore concreto. Qui affronto un tema che abbiamo già parzialmente affrontato nel Vangelo delle case, ma è estremamente importante per capire anche questo brano di Marco. L'istituzione dell'Eucaristia fa parte, che piaccia o non piaccia ai nostri preti, di un genere letterario biblico particolare che è il genere dei mimi. Mimi, il mimo profetico. Cioè, già nell'antichità i profeti erano soliti fare delle scenette, dei piccoli show, dei piccoli spot pubblicitari per imprimere bene il loro messaggio nella mente dei loro ascoltatori. Questo è un tema estremamente ricorrente. Nel mio libro sull'Eucaristia mi sono dilungato a lungo a raccontare queste cose, ma se voi prendete per esempio Geremia, è uno di quelli che usano di più il mimo. L'altra sera mi è capitato su TV28 rivedere Geremia, pare domenica sera, e anche nel film faceva vedere un sacco dei suoi mimi, quando per esempio entra in questo negozio del vasaio e con una sbarra di ferro si mette a spaccare tutto finché i commessi lo prendono, lo legano, lo fermano e gli dicono: ma perché fai questo? Ecco, Israele è come un vaso d'argilla circondato da vasi potentissimi, ma come io ho abbattuto con la mia verga di ferro tutti questi vasi, così il Signore abbatterà tutti i vasi che sono contro ad Israele. Oppure quando si presenta al re portando sulle spalle il giogo, vi ricordate? Un giogo d'animale, no? Questo enorme giogo, e tutti dicono: ma che cosa fai? Dice: ecco, io profetizzo che Israele sarà soggiogato dai babilonesi. Voi sapete che è sempre accusato di disfattismo Isaia, no? Perché lui non vuole che ci si faccia affidamento su forze politiche, su alleanze internazionali. Lui vuole che Israele sia fedele a Dio e basta, no? E allora dice: poiché siete stati infedeli a Dio sarete soggiogati. Arriva il falso profeta Anania che gli spezza invece il giogo dicendo: non è vero, non è vero, non è vero. E Isaia gli dice: tu morirai entro un anno. Oppure quando prende questa preziosa cintura molto bella, molto lavorata, eccetera, eccetera, la immerge nel fiume con una pietra sopra, e tutti dicono: ma come mai butti via una cintura così preziosa? E lui dice: ecco, Israele è la cintura del Signore, ricordatevi sempre la parola Amen, che vuol dire mi attacco, aderisco, eppure il Signore la farà marcire nell'esilio babilonese, no? E sono tantissimi, anche nel film si apre con la famosa... il famoso mimo del mandorlo, ecco, come il mandorlo fiorisce, così si realizzerà la parola del Signore. Anche lì c'è un gioco di parole sulla parola mandorlo, fioritura, eccetera, eccetera. Oppure, mentre lui riceve la prima visione del Signore, vede un pentolone del minestrone che si rovescia per terra, e l'angelo, il Signore gli dice: da che parte si è rovesciato il minestrone? Lui si gira e dice: da settentrione. Ecco, così da settentrione, come un'orda di acqua bollente, io invierò i nemici di Israele a punire Israele. Cioè, Geremia è tutto un mimo, addirittura c'è il mimo della sua vita, diventa un mimo quando il Signore gli dice: non devi sposarti. Come non devo sposarmi? Tutti gli israeliti dice: tu no, perché il tuo celibato forzato sarà segno che io mi separo dalla mia sposa che è Israele. Quindi così pure è Isaia ha tre figli a cui dà tre nomi simbolici, vi ricordate? Pronto saccheggio, pronto bottino, eccetera eccetera, cioè nomi stranissimi. Isaia, oppure pensate ad Ezechiele, il quale deve stare per tre anni emiparetico su un fianco, per indicare che per tre anni la schiavitù di Israele sarà particolarmente dura. Cioè tutti i profeti usano queste gestualità, a volte terribili, a volte tragiche. La stessa vedovanza di Ezechiele è letta sempre in senso profetico, come delle forme per impiantare delle idee nella testa della gente. Gesù stesso, che è profeta, e in Luca è il più grande dei profeti, usa spesso il genere letterario del mimo nella sua vita. Quando per esempio si avvicina al famoso fico sterile e lo maledice, e il fico si seccò, e non è che Gesù ce l'abbia con le piante, sia antiecologista, va a sapere, ma è sicuramente un mimo, probabilmente è il contrario: ha visto un fico secco e vedendo sto fico secco dice: ecco, è seccato, come questo fico è seccato, così Israele che non porta frutto sarà seccato dal Signore. Oppure pensate a Gesù che entra in Gerusalemme, lo contempleremo questa domenica, a cavallo di un somaro e non a cavallo di un carro, di un cavaliere, di un cavallo, come sarebbe aspettato al Messia. È sicuramente una gestualità che Gesù, voi sapete, prepara con molta cura. Andate nel tal posto, vi troverete un asino, troverete un puledro, dite: il maestro ne ha bisogno, tra l'altro è l'unica volta in cui si dice che Dio ha bisogno di qualcosa, di asini, in tutta la Bibbia due volte viene detto che il Signore ne ha bisogno. Andarono e l'altro disse: come mai lo sciogliete? Il Signore ne ha bisogno, il Signore ha bisogno solo di somari. Quindi questa è anche un'indicazione spirituale, credo, importante, ma pensateci domenica quando sentirete la lettura di questo Vangelo. È sicuramente un mimo che Gesù vuol fare, per indicare che il suo messianismo non è un messianismo trionfante del Davide che restaurerà il regno di Israele, ma è il messianismo sofferente, è il messianismo del servo di Yahweh che prende su di sé le sofferenze del mondo. Al momento culminante della sua vita, Gesù fa due mimi. Questi due mimi sono le esegesi uno dell'altro. Primo mimo è l'Eucaristia, che è citata in Matteo, Marco e Luca, e secondo mimo la lavanda dei piedi, che è citata solo in Giovanni. Giovanni, al posto dell'Eucaristia, mette un mimo equivalente, che è la lavanda dei piedi. Allora, qual è la valenza del mimo eucaristico? La valenza del mimo eucaristico è questa: quando Gesù istituisce l'Eucaristia, compie nell'ultima cena quella che Geremias dice l'ultima parabola di Gesù, cioè porgendo il pane dice: questo è il mio corpo dato per te, offrendo il calice, questo è il mio sangue versato per voi. Allora, il primo significato di questa azione e che egli si è donato totalmente agli uomini, che la sua vita è stata un'oblazione piena per i fratelli, che si è interamente consumato per essi, che è diventato, offrendosi per loro come il pane e il vino, il loro sostegno e la loro sopravvivenza. Ecco, quindi davanti ai suoi discepoli Gesù fa innanzitutto un mimo della sua morte, rappresentandola davanti a loro. Quindi è l'atteggiamento di un profeta, è l'atteggiamento di un martire che porta la sua missione a compimento. Come io vi do questo pane e voi lo mangiate e lo consumate, come vi do questo vino e voi lo mangiate e lo consumate, così io do la mia vita a tutti voi, mi faccio mangiare, mi faccio bere, mi faccio consumare da tutti voi. Allora, questo è il primo significato del mimo eucaristico. Io so che qui tanti si stracciano le vesti, ama la presenza reale, ama qui ma là, per carità, ci sono tutti ma verranno tutti dopo, no? Se noi perdiamo il senso biblico dell'Eucaristia, trasformiamo l'Eucaristia in una cosa magica, in una cosa rituale, in un totem, no? In qualche cosa. Ecco, il primo significato è questo. Gesù dice: io mi offro totalmente, io mi faccio mangiare, mi faccio bere. Tant'è vero che Giovanni, che scrive alla fine del primo secolo, di fronte a una chiesa che comincia già probabilmente a distorcere il significato vero dell'Eucaristia, e che comincia a farne qualche cosa un po' di rituale, di magico, addirittura non racconta l'Eucaristia, ma racconta l'equivalente, la lavanda dei piedi. Cioè l'equivalente dell'Eucaristia è un altro mimo che Gesù fece, cioè si mise a fare un gesto che era il gesto dello schiavo, e anzi era il gesto dello schiavo pagano, perché non poteva neanche lo schiavo ebreo lavare i piedi al suo padrone. Era un gesto che faceva lo schiavo pagano o che si faceva per amore. Era la moglie che poteva lavare i piedi al marito, era la figlia che poteva lavare i piedi al papà, erano i discepoli che potevano lavare i piedi al rabbi. Era un segno di venerazione, di amore profondo. Ecco, Gesù fa in Giovanni questo grande discorso che è il servizio, che dovrete anche voi lavarvi i piedi gli uni gli altri, dovrete farvi dono gli uni gli altri della vostra vita, è questo grande tema che è il tema dell'ultima cena. Ecco, questo simbolismo era così forte che nell'Eucaristia, no? Che Paolo, voi sapete, nella prima lettera ai Corinti, a capitolo 10, quando fa il suo racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, abbiamo anche un racconto in Paolo, subito dopo dice: ricordatevi bene che chi mangia e beve indegnamente il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Ma non lo dice intendendo, come abbiamo banalizzato noi, chi va a fare la comunione senza pensare che nell'ostia c'è Gesù. Insomma, è una stupidaggine. Chi non riconosce il corpo del Signore nei poveri, negli ultimi, negli oppressi, chi non riconosce il crocifisso nei crocifissi nella storia, chi non riconosce l'agnello vittima nelle vittime della storia, costui mangia e beve la propria condanna. Perché quando Gesù dice fate questo in memoria di me, non dice dite tante messe, non ci pensava affatto, ma dice anche voi fatevi mangiare dagli altri, fatevi bere dagli altri, date la vostra vita agli altri, fate questo anche voi, diventate pane per gli altri, diventate vino per gli altri, diventate cibo per gli altri, fatevi consumare dai fratelli, lavate i piedi dei fratelli, per dirle in termini giovannei. Ecco perché in questo racconto marciano noi troveremo già questi concetti, no? Che vengono riverberati, perché questo racconto sicuramente prefigura l'Eucaristia e ci sono già alcuni accenni proprio chiarissimi che vogliono farci capire qual è il significato vero dell'Eucaristia. Tant'è vero che, se avete visto, quando ormai si è fatto tardi, i discepoli si avvicinano dicendo: congeda la folla in modo che andando per le campagne e i villaggi possano comprarsi da mangiare. Gesù rispose: voi stessi date loro da mangiare. Ecco, date voi stessi loro da mangiare. Gesù invita i suoi ad essere davvero il pane per la gente, essere i pastori delle folle, a dare essi stessi da mangiare alle folle. Qui c'è, ci sono tanti significati. Dopo la predicazione ci deve essere la fraternità, ci deve essere la condivisione. I tre grandi momenti costitutivi della Chiesa: la parola, e Gesù predica, la conversione e subito dopo la comunione dei beni. Date loro da mangiare, sfamateli, risolvete i vostri problemi. Qui è l'Eucaristia. Cioè l'Eucaristia è l'incontro sicuramente con il Signore che cambia la mia vita, che mi cristifica, che mi eucarizza, che mi rende eucaristico. Cioè cosa vuol dire diventare uomini e donne eucaristici? È un tema per esempio che è stato tanto caro a Chiara Lubick, no? Vuol dire diventare dono, vuol dire diventare comunione, vuol dire diventare servizio. Chiara Lubick proponeva addirittura un'economia eucaristica agli economisti, con soluzioni diverse addirittura in campo economico, cioè una economia che si basasse sul dono, sul servizio, sull'attenzione all'ultimo, sull'andare verso i più poveri. Ecco, anche i primi cristiani nella vita della prima comunità sono assidui a che cosa? All'ascolto della parola, all'Eucaristia e alla condivisione dei beni. Cioè questi tre punti sono sempre inscindibili. Allora dobbiamo prendere sul serio la parola di Gesù e date loro da mangiare. Se vogliamo celebrare l'Eucaristia senza mangiare e bere la nostra condanna. Vi leggo Paolo 1 Corinti 11, 27-29. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Guardate che nel contesto Paolo sta dicendo: attenzione, ci sono fra voi delle divisioni importanti, perché quando prendete il Deip non Christou, cioè il pasto di Cristo, ci sono quelli che mangiano e sbevazzano come dei porcellini e ci sono quelli che non hanno niente. Se voi fate così, mangiate e bevete la vostra condanna. Cioè se voi non parteggiate i beni, perché cosa succedeva anticamente? Anticamente c'era una cena che probabilmente era una specie di pranzo al sacco, cioè ciascuno portava qualcosa, ma i ricchi portavano creste di canarino e aragoste e se le mangiavano in un angolo, e i poveretti stavano con una crosta di formaggio nell'altro angolo. Paolo vede queste cose e li ritiene indegne dell'Eucaristia, dicendo chi fa queste divisioni in comunità, chi non condivide i beni, chi non compartecipa i beni, se poi si accosta al pane di Cristo, che è questo segno di un dono totale, mangia e beve la propria condanna. Mangia e beve la propria condanna. Quindi la condivisione, la riconciliazione con il fratello devono precedere le nostre preghiere. Ci sarà detto: venite benedetti al banchetto del regno se avremo dato da mangiare agli affamati. Guardate, questa è una meditazione estremamente importante, ma estremamente scomoda. Quando io la faccio in ambienti dove ci sono preti, si irrigidiscono subito, perché ormai sono talmente abituati a una visione sacrale e basta dell'Eucaristia, no? Per cui l'Eucaristia si è trasformata in un fatto individuale alla fin fine, no? Mi faccio la mia comunione e così divento più santo. E invece ci dimentichiamo che Gesù ci dice: se stai portando la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì l'offerta davanti all'altare, va a far pace con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Notate bene, non dice se tu hai qualche cosa contro gli altri, ma se gli altri hanno qualche cosa contro di te. Quindi se un mondo affamato ci dice: noi moriamo di fame e voi occidentali state bene, mi pare sia sulla stampa di oggi, l'ho sfogliata rapidamente, 1 miliardo sono obesi e 3 miliardi sono denutriti, diceva il giornale di oggi, no? Se un mondo ammalato dice: noi moriamo, voi invece avete le medicine più costose per curarvi di qualunque cosa e le buttate persino via, ecco, se come sappiamo l'80% del mondo dispone del 20% delle ricchezze e accusa noi che siamo il 20% di avere l'80% delle ricchezze, questi sono temi eucaristici. Questi sono temi eucaristici. Se nell'Eucaristia non cambia la mia vita individuale, il mio stile di vita, la mia economia, il mio modo di fare politica poi sociale e politica internazionale, io mangio e bevo la mia condanna. Allora ci dobbiamo chiedere se possiamo fare l'Eucaristia se prima non abbiamo lottato contro la fame del mondo, per gli esclusi, per i più poveri, per gli emarginati, se prima non abbiamo compartecipato i nostri beni, se non abbiamo operato per rapporti davvero di giustizia. Ma noi spesso, invece di metterci in quest'ottica di condivisione, di dono, invece di mettere subito in comune quello che abbiamo, cioè i nostri 5 pani e i nostri 2 pesci, facciamo subito i conti e diciamo ma la fame nel mondo, l'ingiustizia, sono problemi enormi. È un po' la risposta degli apostoli. Ci si andrebbe 200 denari. Sì, certo. 200 denari è lo stipendio di quasi un anno. Insomma, vi ricordate, il denaro è lo stipendio giornaliero, quindi di 200 giorni di lavoro. Quindi ci vorrebbero troppi soldi. Ma Gesù dice: date loro da mangiare, date voi stessi loro da mangiare. Loro invece rispondono: ma ci andrebbero dei miliardi. Ecco. Gesù invece dice: dategli quel poco che avete. Ciascuno di voi cominci dal suo 7, che è la pienezza, 5 più 2, 5 pani e 2 pesci, dia tutto quello che ha. E il problema della fame nel mondo, il problema delle ingiustizie sociali dei poveri si risolverebbe se ognuno mettesse i suoi pochi beni con quelli di tutti gli altri. Ecco, perché pane e pesce? Voi sapete che pane e pesce figurano nell'arte cristiana spesso come simboli eucaristici, anche se a noi viene dato solo il pane, qualche volta il vino, e il pesce a messa non ci viene mai dato. Allora, il contesto è pasquale e messianico insieme. I rabbini infatti dicevano che Mosè non aveva dato soltanto la manna durante l'esodo pasquale, ma aveva dato anche le quaglie e in alcuni testi rabbinici si diceva che aveva dato anche i pesci. Ma soprattutto nell'apocalittica giudaica si diceva che alla fine dei tempi gli eletti avrebbero mangiato le carni del Leviatano. Il Leviatano è questo grande mostro marino, questa grande balena, questa orca marina, simbolo del male, simbolo del caos, simbolo della negatività primordiale. Ecco, questo tema del Leviatano, no? Che alla fine dei tempi viene mangiato dagli eletti, fa sì che il pesce sia una figura anche escatologica, cioè riferita alla fine dei tempi. Quindi qui Gesù fa un banchetto che da una parte ricorda la Pasqua antica, in cui Mosè, secondo alcune tradizioni, aveva dato non solo la manna, ma aveva dato anche le quaglie e i pesci, ma ricorda anche il banchetto finale escatologico in cui gli eletti si ciberanno, no, di questo mostro primordiale che viene finalmente distrutto. Ma c'è un altro motivo che probabilmente è molto più semplice. E voi sapete che il pesce è in greco ictus, è l'acronimo, no, di Jesus Christos Theou Ios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. I Jesus, il chi, tu, Christos, il ti, th, Theou, di Dio, Ios, figlio, soter, salvatore. Quindi Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Soprattutto durante la persecuzione, per farsi riconoscere vicendevolmente, disegnavano magari il pesciolino, perché era Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore.
Catacombe di Priscilla.
Catacombe, i vari mosaici, eccetera, eccetera. Andiamo a capire qualche cosa di più dei versetti 39-40, leggendo Esodo 18-24-26. Allora qualcuno prenda Esodo 18-24-26.
adesso non indeciso.
Allora, qui c'è un simbolismo, anche qui c'è, se non un mimo, ci sono dei riferimenti che sono plateali, no? Cioè, innanzitutto la gente viene fatta dividere, viene fatta sedere, avete sentito, a gruppi di 50, perché vengono fatti sedere a gruppi di 100 e di 50? Leggiamo Esodo 18, 24, 26.
Leggo io, mi sembra una cosa strana. Mosè ascoltò la voce del suocero e fece quanto gli aveva suggerito. Mosè dunque scelse uomini capaci in tutto Israele e li costituì alla testa del popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi giudicavano il popolo in ogni circostanza. Quando avevano affari difficili li sottoponevano a Mosè, ma giudicavano essi stessi tutti gli affari minori.
Ecco, vedete, voi sapete che Mosè deve a suo suocero Jetro l'organizzazione sociale, no? Mosè era un condottiero sui generis, carismatico, anarchico. Quando si tratta poi di guidare il popolo a delle grosse difficoltà, meno male che c'è questo saggio suocero adoratore di Yahweh, Shatzu Yahweh, che gli insegna tante cose, tra cui l'organizzazione del popolo. E l'organizzazione del popolo è dividerli in gruppi di 100 e in gruppi di 50 che avranno a capo degli anziani. Leggiamo anche Deuteronomio 1,15, se qualcuno lo trova facilmente.
Memorizzo i numeri.
Deuteronomio 1,15.
Ma oggi sono un po' stanco. Questo 15.
Sì.
Lo leggo.
Sì.
Allora 1,15. Allora, presi i capi delle vostre tribù, uomini saggi e stimati, e li stabilì sopra di voi come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine, e come scribi nelle vostre tribù.
Ecco, vi leggo io, prima Maccabeo, Maccabei 3,55, dopo questo Giuda stabilì i condottieri del popolo, i comandanti di 1000, di 100 e di 50 uomini. Cioè, qui abbiamo la ricostruzione dell'Esodo. Come nell'Esodo il popolo era stato diviso in gruppi di 100 e di 50, così queste persone sono divise a gruppi di 100 e di 50. Altro richiamo all'Esodo, ma un richiamo molto particolare. Siamo nel deserto, no? Come mai dice di sedersi sull'erba? È un mistero, perché qui siamo nel deserto, è una terra aridissima, e invece, tant'è vero che si parla di un deserto, di un luogo solitario, a un certo momento gli fece sedere a gruppi sull'erba verde. Perché qui abbiamo la realizzazione del famoso Salmo 22, se qualcuno lo legge, no? Già, Salmo 22.
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Ecco, vedete che quindi c'è un secondo riferimento, questa visione che la gente, come nell'Esodo a gruppi di 50-100, siede su pascoli erbosi, è una visione simbolica, è una visione che vuole vedere nel gesto di Gesù la realizzazione del Salmo 22, dove Gesù, pastore che si commuove perché erano come pecore senza pastore, ti porta finalmente in questi pascoli verdeggianti dove ci sono acque tranquille e dove c'è abbondanza di cibo. Versetto 41. Avete visto che Gesù, presi 5 pani e 2 pesci, levò gli occhi al cielo. Levò gli occhi al cielo è un'espressione di comunione con Dio che noi troviamo più volte nei Vangeli e soprattutto in Marco. Pronunziò la benedizione, la berakà, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero. E divise i due pesci fra tutto. Allora, vi faccio notare una cosa. Abbiamo in Marco 2 racconti della moltiplicazione dei pani. Il primo racconto viene indovato in terra di Israele. Il secondo racconto sarà invece in terra pagana. E Gesù usa una terminologia differente nella consacrazione nelle 2 moltiplicazioni dei pani. Qui Gesù ci dice che pronuncia la berakà, cioè pronuncia la benedizione, la tipica benedizione di Israele. Israele nel banchetto pasquale, nel seder pasquale, benediceva i 4 calici famosi con la berakà, con la benedizione. Tutte le mattine il pio israelite fa 18 benedizioni e fa 18 maledizioni. Nelle 18 benedizioni c'è, ti ringrazio che sono nato maschietto e non donna, nelle 18 maledizioni c'è la maledizione contro i mirim, contro i cristiani, contro coloro che riconoscono Gesù Cristo come, come Messia.
Noi abbiamo tolto
i perfidi giudei, tutte le mattine ci maledicono perché siamo dei mirim, perché siamo dei...
Non so se la conoscerà attraverso questo signore.
Le 18 benedizioni, le 18 maledizioni sono ancora vigenti, insomma. Magari, ecco, dette senza tanta acrimonia, ma comunque è così. Ecco, in territorio israelitico Gesù pronuncia la berakà. Invece, quando sarà in territorio pagano, si dice che Gesù rese grazie, cioè fece eucaristia. Voi sapete che la parola eucarizzo vuol dire ringraziamento, vuol dire rese grazie. Questo è molto interessante perché nell'ambito ebraico usa il rituale ebreo, quindi fa la berakà, la benedizione. Nell'ambito invece pagano userà il verbo greco eucarizzo, cioè rendimento di grazie. In ogni caso compaiono qui 4 verbi che sono propri della tradizione dell'istituzione dell'Eucaristia. Quindi prese il pane, pronunciò la benedizione, spezzò il pane e donò il pane. Sono gli stessi verbi che il prete dice nella messa. Prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendetene, mangiatene tutti, eccetera, eccetera. Quindi vedete, è l'Eucarestia che ha plasmato il vocabolario della moltiplicazione del pane. Perché Marco era convinto che questa comunione conviviale nel deserto era anticipazione del grande segno eucaristico lasciato da Gesù nell'ultima cena ai suoi discepoli. Allora, concretamente, che cosa è successo? Mi piace molto la lettura del grande biblista Rinaldo Fabris, che dice che in origine il miracolo sarebbe stato una felice esperienza di cameratismo e di solidarietà popolare. Il gesto iniziale di Gesù, che distribuisce il pane e il pesce, dice Fabris, avrebbe dato via ad una catena di generosità tale da fare addirittura superare le provviste per tutta la folla. In breve, un picnic all'aperto ben riuscito, diceva Fabris. Mi piace tanto questa cosa qui, per il clima di fraternità e di entusiasmo creato da Gesù. Allora, il vero miracolo, secondo Fabris, è il prodigio di una parola che crea condivisione, che crea comunione sovrabbondante. Cioè tutti hanno tirato fuori tutto quello che avevano e alla fine si sono accorti che ce n'è state per tutti e ne è anche avanzato. Cioè Gesù dice datemi da fare, prende due pesci e due pani e cinque panni che gli dà il vicino, ciascuno tira fuori quello che ha e alla fine mangiano tutti con grande entusiasmo e ne avanza ancora. Sicuramente questa è una lettura un po' diversa dal solito, no? meno miracolistica, anche perché sia Giovanni che tutta la tradizione parla di un miracolo autentico, di un prodigio, ma sicuramente anche qui questo è il primo significato. E ancora una volta un mimo, cioè ad ogni Eucaristia noi dobbiamo essere trasformati dalla parola al punto che mettiamo in comune quel poco che abbiamo con i fratelli e allora si crea il grande miracolo, che i beni si moltiplicano per tutti. Ecco, se le nostre messe fossero così, che cosa dobbiamo fare perché le nostre Eucaristie non siano un momento di pia relazione individuale, ma siano anticipazione di questo banchetto escatologico, cioè siano veramente un memoriale, cioè una ripetizione del mimo fatto da Gesù, in cui ciascuno di noi, alter Christus, cristificato dall'incontro con il Signore nell'Eucaristia, si fa pane per i fratelli, si fa vino per i fratelli, si fa cibo per i fratelli, in cui ognuno di noi, mettendo insieme quel poco che ha, crea il miracolo di sfamare il mondo. Ecco, questo, vedete, il senso è molto profondo, cioè seguo il Signore prepara per me l'esodo e nello stesso tempo il banchetto escatologico, i verdi pascoli finali a cui ci conduce il buon pastore, e in questo clima, no, di incontro con lui, ecco che ciascuno dà tutto quello che ha e tutti si sfamano, e tutti sono felici. Questo racconto è modellato su un altro racconto. Se avete tempo un istante, poi così chiudiamo questa sezione, di andare a prendere il secondo libro dei Re al capitolo 4, versetti 42, dove si racconta il miracolo di Eliseo. Sicuramente c'è anche questo sottofondo nel racconto della prima moltiplicazione dei pani. Secondo libro dei Re, capitolo 4,
secondo Re, sì.
Versetti 42.
Ah sì, la moltiplicazione dei pani.
Da 42 in poi.
Da Baal Salisa venne un individuo che offrì primizie all'uomo di Dio, 20 pani d'orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: dallo da mangiare alla gente. Ma colui che serviva disse: come posso mettere questo davanti a 100 persone? Quegli replicò: dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne avanzerà anche. Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne avanzò, secondo la parola del Signore.
Ecco,
sì,
vedete,
è proprio la struttura.
La struttura è uguale, no? Sì. Però se la 20 pani erano bastati per 100 uomini, qui 5 pani bastano per 5.000 uomini. È un modo elegante per dire che Gesù supera Eliseo, perché Gesù è il profeta per eccellenza, è il Messia definitivo. Ne avanzano 12 ceste. 12 è il simbolo della pienezza, è il simbolo della perfezione, ma è anche il ricordo che questo miracolo avviene per intercessione dei 12. Cioè Gesù continua a sfamare la folla tramite la Chiesa, che continua a celebrare l'Eucaristia, che continua a invitare alla condivisione. Gesù continua a salvare tramite tutti noi che partecipiamo al banchetto. Questo è un compito molto grande, e speriamo che la Chiesa si ricordi non solo di ripetere il gesto, ma di ripetere il significato profondo del gesto, non solo di fare il rito, ma di formare se stessa a quello che il rito significa, perché altrimenti mangiamo e beviamo la nostra condanna. Ecco, Matteo e Luca danno una cifra approssimativa. Matteo dice erano circa 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini, no? Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini. C'è una tendenza chiaramente ad aumentare i numeri, perché qui vedete si parla di 5.000 uomini, Matteo ci dice che c'erano anche le donne e i bambini, eccetera. Noi non sappiamo bene quanti fossero. Certamente il tema è che la condivisione del pane è il punto indispensabile dell'accoglienza della parola del Signore. Se io accolgo la parola del Signore, devo condividere il pane e questo pane sfamerà con abbondanza tutti quanti. Cioè il miracolo è proprio questo. L'entusiasmo creato da Cristo fa sì che io dia tutto quello che ho, e se io do tutto quello che ho, sicuramente la parola del Signore moltiplicherà il mio poco e risolverà i grandi problemi. Questo è un atteggiamento che dobbiamo imparare, no? Anche di fronte ai grandi mali del mondo, di fronte a cui ci sentiamo impotenti, di fronte a cui ci sentiamo piccoli, sapere che siamo invitati a dare tutto quello che possiamo, a fare tutto quello che possiamo. E se tutti noi facciamo tutto quello che possiamo, si crea questo grande miracolo, ecco, della solidarietà che vince il male, che vince la malattia, che vince la fame, che vince la morte. Io mi fermerei qui perché il tempo è scaduto.
Grazie. Allora,